Laudetur Jesus Christus.
Sabato 27 aprile, primo appuntamento con l'informazione vaticana, i titoli. Papa Francesco parteciperà alla sessione del G7 sull'intelligenza artificiale che si terrà in Italia a giugno, la prima volta di un pontefice al vertice dei paesi più industrializzati. Intanto domani il Papa in visita a Venezia, sarà al carcere femminile della Giudecca dove è allestito il padiglione della Santa Sede per la Biennale d'Arte. Medio Oriente, Hamas valuta la proposta di tregua di Israele, richiesto il rilascio di 33 ostaggi. Incontro USA-Cina a Pechino, basta aiuti alla Russia, il messaggio dell'amministrazione americana. Sono le 8:48 secondi, buongiorno da Marco Guerra. Il Papa parteciperà in presenza al G7 in Puglia a metà giugno nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale, lo ha annunciato il premier del governo italiano Meloni e confermato dalla sala stampa vaticana. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare il percorso promosso dalla Santa Sede sull'intelligenza artificiale con la Rome Call for AI Ethics, portarlo all'attenzione dei leader mondiali. Il servizio di Luca Collodi.
Il Papa sarà a Borgo Egnazia di Fasano, in provincia di Brindisi, con i sette grandi. Si tratta della prima volta di un pontefice al vertice di cui fanno parte, oltre all'Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania e Giappone. Il Papa porterà la sapienza delle fedi sull'intelligenza artificiale, spiega padre Paolo Benanti, membro del Comitato dell'ONU sull'intelligenza artificiale. La premier italiana Meloni sottolinea come la presenza del Papa possa dare un contributo decisivo alla definizione di un quadro etico e culturale all'intelligenza artificiale. L'intervento del Papa si inserisce nel percorso avviato dalla Pontificia Accademia per la Vita con Monsignor Vincenzo Paglia, che dal 2020 sta coinvolgendo leader religiosi, università di tutto il mondo, grandi aziende, nella sottoscrizione di una carta di valori per l'applicazione delle nuove tecnologie.
Passiamo alla pagina internazionale. La liberazione di almeno 33 ostaggi in cambio dell'annullamento dell'invasione a Rafah. E questa l'ultima proposta di tregua avanzata da Israele ad Hamas attraverso la mediazione dell'Egitto. Nella notte il movimento ha fatto sapere di aver ricevuto la proposta, che sarebbe in via di valutazione. Roberta Barbi.
Potrebbe essere l'ultima chance per evitare l'ingresso delle truppe israeliane a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, dove si trovano oltre 1 milione di sfollati palestinesi. Israele ha proposto ad Hamas un accordo umanitario e il rilascio di almeno 33 ostaggi ancora nelle mani del gruppo, e sarebbe disposta a consentire il ritorno dei palestinesi nel nord di Gaza e a ritirare l'esercito dal corridoio di Netrazim, che taglia in due la striscia. La proposta è stata avanzata attraverso colloqui di mediazione con la delegazione egiziana, che sono stati definiti molto buoni, mentre le Nazioni Unite hanno precisato di non essere coinvolte nel negoziato sul cessate il fuoco tra le due parti. Hamas intanto ha fatto sapere di aver ricevuto quest'ultima proposta e che starebbe valutando il da farsi. In caso non l'accettasse, precisa Israele, scatterà l'operazione di terra a Rafah. In merito a tale operazione, gli Stati Uniti chiedono che non avvenga prima di un'imponente evacuazione dei civili. Per questo motivo è atteso nuovamente in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken, che vi arriverà però non prima di martedì.
E un totale di 344 camion carichi di aiuti umanitari sono stati ispezionati e trasferiti negli ultimi giorni nella striscia di Gaza attraverso il territorio di Israele. Dunque la situazione umanitaria rimane difficilissima. Alessandro Guarasci ha sentito Serena Baldini della ONG Vento di Terra.
Abbiamo avuto contatto in particolare con un membro del nostro staff, che è uno psicologo che si trova leggermente più a nord di Rafah, nell'area di Nusairat, che è nella zona centrale. Lui mi ha detto che è leggermente calmata la situazione, ma io intuisco che sia perché appunto a sud le cose si stanno muovendo.
Nell'ultima ora sono entrati 344 camion di aiuti a Gaza, ma l'emergenza alimentare ed umanitaria continua.
È veramente impensabile portare l'aiuto necessario alla popolazione, e infatti vediamo la fine che fanno gli aiuti. Gli assalti ai camion continuano, ovviamente è chiaro che sul mercato nero all'interno, come dire, gli aiuti in qualche modo finiscono, perché non essendo distribuiti in maniera imparziale e umana, nel senso che non c'è modo, essendoci l'operazione militare in corso, di distribuirli in un modo che permetta di raggiungere chi realmente ne ha bisogno, di fatto funziona la legge della prevaricazione, e quindi finisce che gli aiuti vengono anche poi controllati da chi riesce ad accaparrarseli e poi li rimette sul mercato.
E proseguono le proteste filo-palestinesi nelle università di tutto il mondo. La direzione del prestigioso ateneo parigino Sciences Po ha annunciato ieri sera un accordo con i suoi studenti, impegnandosi a organizzare un dibattito interno. Dilagano le manifestazioni anche negli Stati Uniti, dalla Georgia alla California. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro a Pechino con il segretario di Stato americano Blinken. Gli USA in pressing affinché il paese asiatico smetta di sostenere Mosca e freni gli attacchi dell'Iran su Israele. Gianmarco Murroni.
Il dialogo tra Cina e Stati Uniti continuerà, ma rimangono tanti punti di tensione. È il bilancio dell'incontro a Pechino tra il segretario di Stato americano Blinken e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, a margine del viaggio del funzionario USA in Cina. Ci sono ancora molte questioni che devono essere risolte, ma si può fare di più, ha detto Xi, sollecitando gli Stati Uniti ad avere una visione positiva dello sviluppo della Cina. I nodi riguardano principalmente il sostegno cinese alla Russia e il ruolo nello scontro tra Israele e Iran. La Cina potrebbe avere relazioni migliori con gli Stati Uniti o l'Unione Europea se Pechino smettesse di fornire componenti critiche a Mosca, è il concetto ribadito da Blinken. Questo sta aiutando la Russia a perpetuare la sua aggressione contro l'Ucraina, ma sta anche creando una crescente minaccia all'Europa, ha precisato il funzionario statunitense. Blinken inoltre ha esortato la Cina a scoraggiare l'Iran e altri paesi per ridurre le tensioni in Medio Oriente.
E Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari da 6 miliardi di dollari all'Ucraina che comprenderà, tra l'altro, altri missili Patriot. Intanto le forze dell'intelligence militare ucraina hanno affermato di aver distrutto un elicottero appartenente al Ministero russo della Difesa nell'aeroporto internazionale di Mosca. In Perù si è verificato il primo caso di eutanasia del paese sudamericano e la chiesa locale ha ribadito che la pratica è una risposta sbagliata. E anche in Francia il governo pochi giorni fa ha presentato una proposta di legge sul suicidio assistito. Giulia Mutti ha intervistato il responsabile della redazione francese della Radio Vaticana, Jean-Charles Pozzolot.
Chiaramente la Chiesa è da sempre contraria a questa legge. Da parte dei vescovi audizionati ci sono diverse perplessità che sono emerse. Le perplessità maggiori è del fatto che nella legge non si parla né di eutanasia né di suicidio assistito. E queste parole, secondo loro, vanno nominate perché dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Hanno paura delle possibili derive, fanno esempi di quello che sta succedendo in Belgio, in Canada, ancora nei Paesi Bassi, dove ad esempio in Belgio inizio la prima legge prevedeva l'eutanasia per gli adulti e poi dopo 10 anni si è arrivata ai minori.
Perché si va verso la concezione della vita considerata come un bene disponibile, quasi una scelta e non indisponibile, quindi raro?
La proposta di legge sull'eutanasia è presentata come un progresso e come una libertà. La scelta sarebbe le cure palliative. La Chiesa dice sì, si può accompagnare una persona verso la morte, però dignitosamente.
Rimanete uniti nell'amore di Cristo è il tema dell'incontro della Chiesa di Venezia con il Papa in programma domani. Prima tappa della visita, il carcere della Giudecca che ospita 80 recluse che sono parte attiva del padiglione della Santa Sede alla Biennale. Francesco incontrerà prima le ospiti del penitenziario, poi gli artisti che hanno collaborato con le detenute per la realizzazione delle opere. Ad attenderlo il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Benedetta Capelli lo ha intervistato.
Partire qui per l'inizio della visita e non avere solo un momento con l'arte, ma anche un momento con le ospiti, è qualcosa che diventa un segnale importante che apre una pista per la città e anche per le persone magari più refrattarie nel guardare questo luogo di espiazione di dolore, luogo di redenzione, di crescita umana, spirituale. Credo che d'ora in poi questo carcere rimarrà sempre una luce, un modo di intendere nella giustizia, però anche una misericordia e anche il voler scommettere su persone che certamente hanno anche sbagliato.
È tutto per ora da Gustavo Messina in regia e da Marco Guerra. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.